Roma. Anno 81 avanti Cristo. Da solo un anno si è conclusa la guerra civile. Silla, dopo aver occupato militarmente Roma e aver sbaragliato i suoi oppositori, viene eletto dittatore, diventando padrone assoluto della città e dando il via ad un processo di rigenerazione istituzionale e morale della Repubblica. È una notte di settembre e un uomo sta rincasando da un banchetto. È un uomo per bene, istruito e ben inserito nella società romana. Ha costruito la sua ricchezza grazie alla sua capacità di commerciante e con il tempo ha accumulato un discreto patrimonio. Si dice che le sue ricchezze, divise tra poderi e altre terre, ammonti a circa 6 milioni di sesterzi. Non male per un uomo venuto dal centro Italia, più precisamente da una città da poco diventata municipio dell'Impero Romano, Ameria. Quest'uomo si chiama Sesto Roscio Amerino e non sa che, in quella fresca notte di settembre, la sua vita sta per finire. Storie al museo. Il podcast del Museo Archeologico di Amelia. L'antica Ameria romana e Cicerone. Sesto Roscio Amerino cammina da solo per le strade di Roma e non è tranquillo. Dopotutto, di quei tempi nessuno lo può essere. Siamo vicino al Circo Flaminio, nei pressi dei Bagni Pallacini, una zona che ha attraversato migliaia di volte. È qui che viene raggiunto dal suo assassino. Per l'agguato bastano alcuni istanti. Poche pugnalate sono sufficienti a mettere fine alla sua vita. Il patrimonio di Roscio Amerino era grande e di certo in quel periodo di subuglia aveva attirato l'attenzione e l'invidia di molti. Tra questi, infatti, si nascondono i mandanti del suo omicidio, Roscio Magno e Roscio Capitone. Il loro nome, come è facile capire, tradisce un legame di parentela con Roscio Amerino. Ma questo non basta a fermarli. I due avevano un piano ben organizzato. Roma era appena uscita dalla guerra civile, che aveva visto opporsi le fazioni di Mario e di Silla. Quest'ultimo, vittorioso, era diventato dittatore. Per punire i sostenitori di Mario, Silla diede il via alle proscrizioni, una vera e propria epurazione di tutti gli avversari politici. Le proscrizioni sconvolsero Roma, dando vita ad un momento buio della storia della città. Un vero e proprio regno del terrore, fatto di eccidi e regolamenti di conti. I nomi dei ricercati venivano esposti pubblicamente su delle liste e questo bastava a espropriarli automaticamente di tutti i loro beni. Ma la sorte dei proscritti non finiva qui. Questi, infatti, vivevano con una vera e propria taglia sulla loro testa. Potevano essere uccisi da chiunque in qualsiasi momento e senza processo. E i loro figli maschi erano condannati a rinunciare alla loro eredità e all'esilio. Magno e Capitone, i due mandanti, conoscono bene questa situazione e decidono di sfruttarla a loro vantaggio. Si rivolgono a Lucio Cornelio Crisogono, un potente liberto, molto vicino al dittatore Silla. Crisogono è un uomo molto pericoloso perché è avido di ricchezze e assetato di potere. E soprattutto perché è disposto a sfruttare la sua carica politica per inserire il nome di chiunque nelle liste dei proscritti. Grazie a Crisogono, il nome di Roscio Amerino viene iscritto illegalmente nelle liste e dopo l'omicidio, i tre si spartiscono il patrimonio della vittima. I suoi beni vengono espropriati e ricomprati all'asta per una cifra irrisoria. Un lavoro pulito, apparentemente. Ma c'è ancora un ultimo ostacolo. Roscio Amerino ha un erede in vita, un figlio, che, capito il piano dei tre complici, decide di opporsi a quel sopruso. Crisogono, Magno e Capitone decidono di liberarsi del legittimo erede, accusandolo dell'omicidio stesso del padre. Il piano sembra funzionare. Il figlio di Roscio Amerino viene arrestato e trascinato in tribunale. Nessun avvocato sembra volerlo difendere. Opporsi a Crisogono equivale a mettersi contro Silla in persona e nessuno nell'alta società romana vuole rischiare tanto. Nessuno, tranne un giovane di 27 anni. Agli esordi della propria carriera come avvocato e oratore. Un certo Marco Tullio Cicerone. Cicerone, ancora in erba come avvocato, ha bisogno di mettersi in mostra nella società romana e ben conosceva i soprusi e le violenze perpetrate dai seguaci di Silla. Decide quindi di difendere a processo l'erede legittimo. Nella sua orazione, Cicerone attacca e smonta punto per punto le accuse di Crisogono e dei suoi complici e li accusa pubblicamente di essere i veri mandanti dell'omicidio. Con coraggio afferma che Roscio Amerino padre era stato iscritto illecitamente nelle liste e assassinato per ottenere i suoi terreni a un prezzo conveniente. Fatto che avrebbe avvantaggiato proprio il potente Liberto. L'orazione passa alla storia con il nome di Pro Sexto Roscio Amerino e provoca un piccolo terremoto nell'alta società romana. Le accuse cadono. Roscio Amerino figlio viene riconosciuto innocente dal collegio giudicante e ottiene la proprietà dei possedimenti del padre. Crisogono viene rinnegato dallo stesso Silla e giustiziato. E quanto al figlio di Roscio Amerino? Di lui non si hanno molte notizie. Sicuramente però possiamo immaginare il suo sollievo dopo la prodigiosa difesa da parte di Cicerone e lo scagionamento. Forse, dopo il processo, è tornato proprio alla sua terra natale, ad Amelia, o Ameria, come si chiamava la città al tempo dei Romani. La città di Amelia affonda le sue radici nella storia. Molto prima, in realtà, dei fatti di Roscio Amerino e Cicerone. Si narra che le sue origini siano antichissime. Secondo la mitologia, la sua fondazione fu per opera di re Ameroe, sovrano leggendario, figlio di Atlante, il titano che, secondo Esiodo, fu costretto da Zeus a tenere sulle spalle l'intera volta celeste per aver combattuto contro gli dei dell'Olimpo. Mitologia a parte, Ameria fu certamente uno dei primi centri urbani italici in epoca preromana. Un chiaro riferimento ce lo dà Plinio il Vecchio che, nella sua Naturalis Historia, parla di un'antica ristrutturazione della città avvenuta già nel 1134 a.C. Arroccata su un colle, in posizione dominante sul territorio circostante, Ameria doveva apparire inespugnabile. Non solo per il favore dell'altezza. La città era infatti circondata da possenti cinte murarie, le mura poligonali, anche dette ciclopiche. Il nome rende perfettamente l'imponenza di quest'opera. Blocchi di pietra dal peso di diversi quintali incastrati perfettamente tra loro, senza l'ausilio di Malta. Un'opera di tecnica ed ingegno davvero strabiliante e in parte misteriosa. Per un viandante o un soldato che al tempo si trovava nei pressi di Ameria, doveva davvero sembrare l'opera di giganti. Si è scoperto, infatti, che in alcuni punti le mura fossero alte più di 10 metri dal suolo. Le mura poligonali, che nel tempo sono state in parte ristrutturate e sopraelevate da mura di origine successiva, circondano ancora oggi il centro antico di Amelia e dopo quasi 2500 anni possono essere ammirate nella loro imponenza e bellezza. Nell'epoca romana, Ameria conobbe un periodo di forte crescita urbanistica e sociale. La sua posizione strategica dal punto di vista commerciale e militare le permisero di diventare una delle città più importanti dell'Umbria, municipio della Roma repubblicana e imperiale. Tra le diverse attività economiche della città, una delle più fiorenti era sicuramente la produzione di laterzio, ovvero sia mattoni rossi. Le fabbriche di Ameria rifornivano costantemente i costruttori edili di tutta Roma. I mattoni erano ricavati dall'argilla, che una volta depurata veniva posta in apposite forme e infine cotta. Il laterzio, una volta pronto, veniva trasportato a Roma attraverso i porti sul fiume Tevere e su dei carri, lungo la via Amerina. Edificata nel III secolo a.C., la via, certamente di origine più antica, è un perfetto esempio di strada romana e venne utilizzata per moltissimi secoli, fino al tardo Medioevo, come collegamento tra Roma e tutte le principali città umbre. Un fatto di non poco conto riguarda proprio il nome, Amerina. A differenza delle altre vie romane, prende il nome non del console sotto il quale venne edificata, ma dalla prima città di destinazione, Ameria, appunto. E questo è un segno della grande importanza di cui, già all'epoca, godeva questo antico centro urbano. Oggi la via ha ricominciato ad essere percorsa, non più da commercianti o soldati, ma da pellegrini, che seguendo l'antico tracciato possono giungere a piedi da Roma ad Assisi. La via Ameria ha preso il nome di Cammino della Luce. A testimonianza della floridità di Ameria durante l'epoca romana, sono rimasti numerosi siti, come i resti dell'antico teatro, delle terme, delle domus, delle necropoli e tantissimi reperti che oggi sono esposti all'interno del Museo Archeologico della città. Qui è possibile ammirare un capolavoro dell'arte romana unico al mondo, la statua di bronzo di Germanico. C'è poi la Cisterna Romana, un luogo di particolare interesse storico e turistico. La cisterna risale al primo secolo a.C. ed è composta da un complesso di 10 ambienti sotterranei scavati nella roccia calcarea. La cisterna aveva uno scopo fondamentale in città. Era infatti la principale fonte di acqua potabile per i cittadini di Ameria, che potevano attingerla attraverso dei pozzi pubblici costruiti nella piazza sovrastante. Oggi quell'acqua non c'è più, ma i suggestivi ambienti delle cisterne sono rimasti intatti e possono essere visitati in sicurezza per ammirare e toccare con mano l'ingegno idraulico del popolo romano. Infine, la Domus Romana di Palazzo Venturelli. Anche questa situata nel pieno centro storico di Amelia. Il palazzo, tipicamente rinascimentale, porta le tracce di un passato molto più antico. Nelle sue cantine, infatti, è possibile compiere un vero e proprio viaggio nel tempo e ammirare numerosi ambienti di un'antica domus romana. La domus, oltre a racchiudere un magnifico esempio dell'arte romana, è una delle tante testimonianze dell'importanza e della ricchezza di Ameria durante l'età repubblicana ed imperiale. Le sue stanze sono finemente decorate con enormi mosaici bianchi e neri a motivi geometrici e floreali, tuttora perfettamente conservati. Ma è ora di tornare alla nostra storia. Sono passati più di 2000 anni dalle vicende che hanno legato indissolubilmente Cicerone e il figlio di Roscio Amerino alla città di Amelia. I due probabilmente non si sono mai più rivisti. Cicerone, come sappiamo, era solo all'inizio di una grande carriera. Ancora oggi viene celebrato anche grazie all'Orazio Pro Sexto Roscio Amerino come uno dei più alti maestri nelle arti oratorie, uno dei più efficaci ed innovativi. Il figlio di Roscio Amerino, invece, verrà ricordato nei libri di storia come il primo innocente a essere salvato dal grande avvocato romano. Un altro piccolo grande tassello incastonato nella storia della città di Ameria.